ce la potete fare col Signore. E grazie anche a Orazio e a tutti i fratelli di Bethesda. Ciao Orazio, ci vediamo. Grazie anche a voi, Claudio, Orazio, Max, lì ci sono i calendari. Ottimo, benissimo. Grazie veramente. Noi vogliamo aprire le nostre Bibbie questa mattina, prima Corinzi, se avete le vostre Bibbie vi invito a aprirli, e vogliamo continuare a andare avanti nella prossima sezione di questo libro meraviglioso, e questa mattina abbiamo un bel, diciamo, obiettivo davanti a noi. Vogliamo riflettere sul versetto dal 6 al 16. Ce la faremo? Vediamo. Però vogliamo leggere insieme capitolo 2, grazie, dal 6 al 16, questi versetti che dicono così. Tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi o adulti, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Dio, misteriosa e nascosta, che Dio aveva prima dei secoli predestinata a nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come è scritto, le cose che occhio non vide e che orecchio non udì e che mai salirono nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparate per coloro che lo amano. A noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio. Infatti chi tra gli uomini conosce le cose dell'uomo, se non lo Spirito dell'uomo che è in lui? Così nessuno conosce le cose di Dio, se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ci ha donate. E noi ne parliamo non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, adattando parole spirituali a cose spirituali. Ma l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché esse sono pazzia per lui, non le può conoscere, perché devono essere giudicate spiritualmente. L'uomo spirituale invece giudica ogni cosa ed egli stesso non è giudicato da nessuno. Infatti chi ha conosciuto la mente del Signore da poterlo istruire? Ora noi abbiamo la mente di Cristo. Questa è la parola di Dio. Caro Padre, grazie per la parola che tu ci hai preservato e ci hai fatto leggere questa mattina e riflettere. Ti prego che tu possa benedirci, benedisci la tua Chiesa. Tempi di confusione, tempi di tanta ignoranza, che la tua parola possa prevalere, che possa brillare e veramente illuminare i nostri occhi, le nostre menti. Nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo cominciato a scavare un po' del contesto storico in cui la Chiesa di Corinto si trovava. Abbiamo riflettuto la settimana scorsa sul fatto che i corinzi erano affascinati dalla sapienza. La sapienza. La saggezza non esprime esattamente il concetto di ciò che affascinava gli antichi greci. La sapienza è più la parola giusta, la saggezza è più sobria. La saggezza è l'applicazione del senso comune acquisito tramite la facoltà dell'osservazione e l'esperienza, è proprio quell'applicazione del senso comune, quella è la saggezza. E non era quello esattamente ciò che affascinava i corinzi, era la sapienza invece, la sapienza che è più distinto per questi elementi è fatto di informazione dell'oltremondo. Potremmo dire che quello che affascinava i corinzi era il contatto con e la partecipazione in la storia dietro la storia, se possiamo spiegarlo così. Accedere al vero significato delle cose dietro le quinte di quello che percepiamo. Il concetto è che c'è una storia che si svolge dietro, la storia che si svolge davanti ai nostri occhi. E la storia che noi vediamo è fatta di date, di personaggi, di circostanze, eccetera. Però nella ricerca della sapienza c'è l'intuizione profonda che dietro c'è un'altra storia che influisce e domina questa storia. E il modo di accedere a questa storia dietro la storia, che è una cosa misteriosa e nascosta, nell'ambiente dei Corinzi, il modo di accedere ad essa era attraverso sogni, visioni, esperienze fuori dal corpo e di tutti gli altri tipi. Misticismo, esoterismo, misteri, sette che avevano questi riti di passaggio misteriosi, questo era il loro mondo, la loro società. Era satura di questo interessamento per questa storia dietro la storia. E questa storia nella quale loro cercavano di avere partecipazione era espresso nelle religioni della loro epoca, nelle filosofie, nella saggistica del giorno del primo secolo. E se tu avresti vissuto nel primo secolo a Corinto, i simboli di questa di questo ambiente spirituale, te lo troveresti di fronte ad ogni incrocio. Quando camminavi per una via o entravi in una casa e scendevi sotto la soglia della casa, ad ogni bar in cui entravi, qualsiasi negozio, le persone di Corinto sarebbero confrontati con dei simboli e dei presupposti di una società che credeva in i dei di queste religioni e i simboli appartenenti. Superstizione, magia, divinazione, andare a consultare oracoli. Questo non sarebbe altro che non avere un metodo per trovare le risposte a un dilemma che tu potresti avere. Un metodo del quale leggevo era: una persona andava in un sacrario e ti sedevi lì nel sacrario e tu ascoltavi, e la prima frase che tu sentivi da un passeggero casuale tu lo accettavi come se fosse la direzione per la tua vita. Questo era un modo di vivere questi oracoli. Anche gli auspici erano parte del tessuto della loro società. La ricerca di segni nelle circostanze comuni. Se vedevi un topo che faceva un buco in una scarpa, poteva essere un presagio di ciò che stava per succedere. Auspici, oracoli, astrologia. Questo è il mondo del quale il mondo dei Corinzi era caratterizzato. E questo è il mondo in cui Paolo e il suo messaggio sono entrati. E possiamo immaginare che per i cristiani di Corinto e tanti altri del primo secolo non è stato facile lasciare alle spalle i loro presupposti, i loro modi di pensare, le loro tendenze, i loro trend spirituali. E portandolo ai nostri giorni possiamo concludere che non molto è cambiato. Non molto è cambiato. L'uomo è un essere religioso, è un essere che vuole essere devoto a qualcosa, a un fascino innato, programmato, perché non usare questa terminologia, nella storia dietro la storia. Nasciamo con questo intuito. E finché l'uomo non trova il vero senso delle cose, cerca come se fosse a tastoni il senso della propria esistenza in tanti posti, filosofie, religioni, sette varie, eccetera, eccetera, eccetera. E Paolo entra in questo nostro mondo. Vediamo Paolo in questi versetti che si propone di guadagnare i Corinzi, forse potremmo dire riguadagnare, e parla molte volte il loro stesso linguaggio, usa termini che a loro affascinano, cerca un punto di contatto con il loro mondo e usa il loro linguaggio per insegnarli che ciò che loro cercano nelle superstizioni, nelle magie, nelle divinazioni, eccetera, in una parola la sapienza di questo mondo, tutto quello che loro cercano in quelle cose si trova nel cristianesimo, ma in una versione molto migliore. Paolo dice: pensate che gli oracoli, pensate che i misteri, i templi vi possano portare alla sapienza, pensate che queste cose possano portarvi a partecipare nella storia dietro la storia. Lui dice: non è in queste cose, la vera sapienza sta nel mio messaggio. Pensate che gli oracoli, i templi sacrari, oracoli, eccetera, possono darvi conoscenza misteriosa e nascosta? La vera conoscenza misteriosa e nascosta si trova nel mio messaggio. Rivelazioni, versetto 10, profondità di Dio, dice poi in versetto 10, 14, la mente del Signore, tutto ciò si trova nel cristianesimo. Però attenzione, perché nel suo cercare di mettere il freno al fanatismo superstizioso dei Corinzi, del loro tentativo di trasformare il cristianesimo di Paolo in un'altra setta misteriosa, che come abbiamo visto settimana scorsa porta alla salute, il benessere e la prosperità, Paolo sta mettendo freno a un aspetto del loro fanatismo, ma non vuole allo stesso tempo che si cada nell'errore di pensare che il cristianesimo non sia soprannaturale. Lui cerca di camminare questa via di mezzo. Non vuole far pensare che il cristianesimo non ci porti ad avere contatto in partecipazione con la storia dietro la storia. Non è questo che Paolo vuole far capire. Non vuole che siamo confusi sul fatto che il Vangelo ci porta alla vera sapienza, se capita bene. Infatti, quando capiamo il Vangelo, capiamo che è una sapienza di un ordine molto più alto di quello che i sapienti di questo mondo potrebbero immaginare. E Paolo cammina su questo filo del rasoio. Da un lato vuole correggere la loro superstizione, il loro fanatismo, la tendenza verso sogni, visioni ed esperienze varie, ma allo stesso tempo vuole assicurarsi che il fatto che si sappia che il suo messaggio è un messaggio soprannaturale, consegnato attraverso una rivelazione che viene dall'alto verso il basso. Il cristianesimo non è una filosofia, non è un programma di 10 passi per miglioramento, non è fai questo, questo e questo e tu sei un cristiano, no. Cristiano si diventa per un'opera soprannaturale della potenza di Dio. E lui cammina su questo filo del rasoio. Vogliamo vedere in primo luogo i primi versetti dal 6 al 9 che la vera sapienza non è raggiungibile usando il mezzo dell'intelletto o la capacità umana nuda. La vera sapienza non è raggiungibile usando il mezzo dell'intelletto o il mezzo della capacità umana nuda. Questo leggiamo nei primi versetti dal 6 al 9. L'uomo deve conoscere come stanno le cose veramente, ha bisogno di conoscere la storia dietro la storia, deve conoscere la persona, la natura, i propositi di Dio, ma il suo intelletto non è sufficiente, la sua capacità non è in grado di comprendere ciò che bisogna comprendere. E questo è espresso soprattutto quando Paolo dice che i dominatori del mondo, versetto 8, nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto, nessuno ha conosciuto la vera sapienza di Dio, il vero mistero di Dio rivelato nella croce, e che nel loro utilizzare la loro capacità e il loro intelletto li ha portato ad andare nella direzione contraria alla mente di Dio, portandoli a uccidere il Signore della gloria, la rivelazione per eccellenza della mente e i disegni di Dio. Paolo ha tagliato la radice dell'idea dei Corinzi che il cristianesimo sia compatibile con la sapienza come loro lo comprendono. Il cristianesimo che portò Paolo, lui ripete nei primi 5 versetti, che non è compatibile con quello che affascinava loro e il mondo antico, taglia alla radice questa idea di un'idea sbagliata della sapienza umana, ma dice c'è una sapienza da esporre. Dice tuttavia a quelli tra di voi che sono adulti o maturi, esponiamo una sapienza, non dobbiamo sbagliare, c'è una sapienza da esporre, un contatto con la storia dietro la storia. In Efesini 3:4 Paolo dice questo riguardo lo stesso argomento, la conoscenza del mistero di Cristo. Nelle altre epoche non fu concesso ai figli degli uomini di conoscere questo mistero, come così ora è stato rivelato ai santi profeti di Lui. c'è una sapienza, da esporre. Quello in cui consiste non lo dice in modo dettagliato. Il versetto 8 dice che questa sapienza consiste in parte nella conoscenza di e la partecipazione nella gloria, che a proposito, versetto 7 dice, è stata predestinata per noi. Questa sapienza di Dio, che non è raggiungibile per mezzo dell'intelletto umano, è fatto anche di, versetto 9, dice, cose che occhio non vide, orecchio non udì, le cose che Dio ha preparato, per quello che lo amano. Un altro aspetto di questa sapienza, questo aver contatto con, partecipazione in, la sapienza di Dio consiste in queste cose che Dio ha preparate. E poi anche, vediamo un po' più in basso, le cose che Dio ci ha donate, è un altro aspetto della sapienza. Questa sapienza include conoscere le cose che Dio ci ha donate per mezzo della sua grazia, giustificazione, lo Spirito Santo stesso, la Bibbia stessa, tutte cose che Dio ci ha donato. No, non dobbiamo essere confusi, Paolo espone una sapienza, c'è una sapienza profonda, misteriosa, ma è una sapienza che non è di questo mondo, non è accessibile a questo mondo, ed è dimostrato del fatto che i cosiddetti dominatori di questo mondo non l'hanno conosciuto. I dominatori, usando gli attrezzi del mondo, dove sono arrivati? A uccidere il Signore della gloria. A questo porta l'utilizzo dei mezzi umani, dell'intelletto umano nudo, ad andare nella direzione opposta a quello che è la volontà di Dio. Lì ti porta l'utilizzo della sapienza umana. Questo, dice Paolo ai Corinzi, qua è dove ti porta la sapienza di questo mondo, il più lontano possibile di Dio. L'utilizzo dell'intelletto umano nudo, l'utilizzo della capacità umana nuda senza la rivelazione di Dio, ti porta il più lontano possibile di Dio. Tu pensi di raggiungere, di arrivare vicino attraverso mille esperienze, cose varie, ma Dio dice ti porta a uccidere il Signore della gloria il più lontano possibile. La vera sapienza non è raggiungibile usando il mezzo dell'intelletto o la capacità umana nuda, dimostrato nel utilizzo della propria capacità dei dominatori cosiddetti di questo mondo. La seconda cosa che vediamo dal 10 al 16 è che la vera sapienza si può solo ottenere attraverso il ministero soprannaturale dell'illuminazione dello Spirito Santo. La vera sapienza è solo raggiungibile attraverso il ministero soprannaturale dello Spirito Santo. Ricordiamo, Paolo ci sta dicendo che c'è una sapienza da esporre, c'è un contatto con, una partecipazione in, il mondo che è la storia dietro questa storia, ha una sapienza da esporre. E Paolo dice, Corinzi, credenti del ventunesimo secolo, dice, c'è di più di quanto potresti immaginare nel cristianesimo, ma non è raggiungibile usando i mezzi che voi pensate. I Stephen Hawking, Silicon Valley, tecno-burocrati dell'Unione Europea non possono avere accesso fin tanto che si affidano a ciò che, come abbiamo letto, ciò che sale del cuore dell'uomo. Ciò che porta vicino a Dio non sale del cuore dell'uomo. Ciò che sale del cuore dell'uomo ti porta a uccidere il Signore della gloria. Se solo potessero sapere, se solo potessimo veramente comprendere quello che è la sapienza che ci offre il Signore. Però non è accessibile se non per mezzo di un intervento soprannaturale dello Spirito Santo. Cosa deve succedere? Versetto 10. Cosa deve succedere? Abbiamo detto che c'è una sapienza da ottenere. Qua dice, cose che non sono salite dal cuore dell'uomo, a noi Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Cosa deve succedere? per avere accesso a questa sapienza? Lo Spirito Santo deve rivelarlo alla persona. Cosa consiste? L'abbiamo già detto. Cosa ci rivela lo Spirito? Ci fa partecipi delle cose che Dio ha preparato. Ah, qualcuno dice, wow, interessante questa sapienza. Dov'è il libro? Dov'è il guru che mi può portare ad avere partecipazione in queste cose meravigliose? Dov'è la Chiesa che ha le tecniche perfette o ha il messaggio perfetto per farmi entrare in questa sapienza? Paolo dice no, non funziona così. Non funziona così. Questa sapienza deve essere trasmessa e ricevuta attraverso un'azione unilaterale di rivelazione da parte dello Spirito Santo. A noi Dio le ha rivelate. La parola rivelare non è un mistero, significa scoprire qualcosa che prima era scoperto. Possiamo immaginare che c'è una tenda davanti a un oggetto e finché quella tenda non sia aperta, quell'oggetto rimane inaccessibile, invisibile, non si sa neanche l'esistenza di, finché la tenda non è aperta e l'oggetto è rivelato. Questo è ciò che succede quando Dio si rivela. Lui apre la tenda e si fa conoscere. Chi lo deve far succedere? Ciò che deve succedere è una rivelazione. Chi lo deve far succedere? Dice qua, per mezzo dello Spirito. È rivelato per mezzo dello Spirito. Qui vediamo un Dio-centrismo assoluto. Dio rivela per mezzo dello Spirito Santo a certe persone. Dio le rivela. La vera sapienza, qualcosa di molto meglio di ciò che affascinava i Corinzi e molto più di quello che affascina noi tante volte, ahimè, cose mai viste, cose predestinate alla nostra gloria. Paolo dice in un altro posto, infatti ritengo che le sofferenze del tempo presente non siano paragonabili alla gloria che deve essere manifestata a nostro riguardo. E chiunque abbia ricevuto la rivelazione ha un senso di quella gloria, che un giorno sarà perfettamente manifestato. Cose che Dio ci ha donate, tutte cose rivelate da Dio per mezzo dello Spirito Santo. Ed è come se Paolo dicesse: voi volevate vantarvi da qualche maestro, Paolo, Apollo, Cefa, qua e là, quando se sei un credente è lo Spirito Santo stesso, lui è il tuo maestro. Lo dice un po' più in basso, lo Spirito insegna cose adattando parole spirituali a cose spirituali. Lo Spirito Santo insegna le cose di Dio. Lo Spirito Santo insegna attraverso le Scritture, versetto 13, adattando parole spirituali a cose spirituali, ma è lo Spirito Santo che deve compiere questa rivelazione soprannaturale. Qui veniamo faccia a faccia con il fatto che il cristianesimo è un qualcosa di soprannaturale. È facile, sì, cadere in estremi di misticismo, esoterismo, superstizione, e Paolo avvisa, ci ha avvisato, continua a avvisarci, a noi che nuotiamo in questo mare di filosofie e di sapienza come nelle librerie di saggistica, però non vuole che per un attimo perdiamo di vista il fatto che cristiano si diventa perché succede qualcosa di misterioso nell'anima di una persona, ed è questo che lo Spirito Santo li rivela, versetto 10, le profondità di Dio. È lo Spirito che deve farlo. È uno dei benefici del nuovo patto, Ebrei 8:11, nessuno istruirà più il suo prossimo e nessuno il proprio fratello dicendo conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno. Una conoscenza trasmessa dallo Spirito Santo di Dio. Potremmo fare la domanda: come avviene questo insegnamento? Come avviene questa comunicazione da Spirito Santo al nostro spirito? I nostri antenati hanno molto da dire su questo, i nostri antenati evangelici, Calvino, puritani, loro parlavano molto della conoscenza immediata, diretta di Dio tramite Cristo nell'anima della persona. La conoscenza immediata, diretta da Dio tramite Cristo nell'anima. Uno di loro parla del fatto che, dato che Dio è spirito, lui può interagire con lo spirito dell'uomo spiritualmente. Dio può, lui è spirito. E questo tipo di insegnamento da parte dello spirito è più che soltanto conoscenza intellettuale. Non è soltanto avere le risposte al trivial biblico. Non è questo soltanto quello che fa lo Spirito Santo, ovviamente non lo esclude, include la trasmissione di informazioni attraverso la parola di Dio, ma questo tipo di insegnamento dallo Spirito al nostro spirito non è tanto di informazione come di convinzione e certezza di quello che la Bibbia dice. I nostri antenati evangelici parlavano molto della necessità della conoscenza immediata e sperimentale di Dio in Cristo attraverso lo Spirito Santo. Parlavano molto di questo aspetto, però attenzione, qui dove arriva la correzione. I nostri antenati evangelici, echeggiando quello che dice qua l'Apostolo Paolo, mettevano enfasi sulla conoscenza immediata, da spirito a spirito, in una esperienza immediata, però non hanno mai separato questa esperienza immediata, da spirito a spirito, dall'importanza della fede nelle promesse obiettive di Dio consegnate nelle Sacre Scritture. Vanno insieme le due cose. Mettevano enfasi sull'importanza di avere la certezza interna, credere veramente, confermando le parole scritte. La parola di Dio, le verità spirituali riguardo Dio scritte nelle pagine delle Scritture, senza lo Spirito, è un grande danno. E lo Spirito, senza la parola, è un grande danno. Sono due errori da evitare ugualmente. Lo Spirito senza la parola senza lo Spirito. Qualcuno dice: io voglio sentire, voglio solo sentire, voglio avere quelle emozioni. E l'altro dice: no, non alle emozioni, voglio solo comprendere intellettualmente. E la Bibbia dice: non è né l'uno né l'altro. Ciò che cerchiamo è sentire la potenza delle verità delle Scritture impresse nelle nostre anime. Questo è quello di cui si parla qui. Non vogliamo solo sentire senza la conduzione delle promesse obiettive di Dio, e non vogliamo decadere in un intellettualismo malsano che dice che non importa veramente avere certezza profonda delle cose che leggiamo. Nessuno dei due estremi. Vogliamo sentire, vogliamo la certezza di quello che leggiamo. Amen? Forse vi stupirebbe sapere che Calvino è conosciuto come il teologo dello Spirito Santo. Qualcuno forse dice: beh, neanche mi importa, vabbè, è così, ve lo dico. Però guardate cosa dice Calvino, che veramente aiuta molto a comprendere questa unione tra l'opera dello Spirito di portare convinzione a quello che leggiamo nelle Scritture. Calvino dice: illuminati da Dio, non crediamo in base ad un nostro giudizio, questo sarebbe un nostro metterci al di sopra delle Scritture, o il giudizio di un'altra persona, accettare quello che un esperto dice sulle Scritture dicendo: ah, sono vere, credi me. No, dice Calvino, ma crediamo in un modo che supera il giudizio umano, ci sentiamo perfettamente certi. Oh, Calvino che parla di sentire, sì. Sentiamo perfettamente certi perché sentiamo un'energia divina che vive e respira in essa. Qualcuno può affermarlo? Un'energia attraverso il quale siamo attirati e animati ad ubbidirlo. volenterosamente, senza dubbio e con piena conoscenza, ma con più vivacità ed efficacia di quello che avremmo potuto avere se ci fossimo basati soltanto sulla volontà umana e la conoscenza umana. Cioè, non è la volontà umana sprovvista, senza l'aiuto dello Spirito Santo, soltanto per un tirarci su per noi stessi. No, Calvino dice qua, echeggiando Paolo, che noi lo facciamo con più vivacità perché lo Spirito Santo ci convince profondamente delle verità che leggiamo. Lo Spirito Santo deve farlo succedere, deve applicare, deve rendere infuocati le parole, se no sei semplicemente un guscio di credente. Forse con la tua bocca puoi proferire le verità, ma hai rinnegato la potenza, perché la tua vita non è cambiata. Non sei più certo di un anno fa delle promesse di Dio, non sei più certo di un anno fa che quello che la storia ha detto, la storia ha rivelato in questo libro, è la storia più vera che c'è. Noi non vogliamo questo, vogliamo comprendere, vogliamo avere la certezza, sentire l'energia divina, la potenza delle scritture. Il modo in cui succede, dal 10 al 13, ricordiamo che Paolo sta esponendo una sapienza, cosa deve succedere, una rivelazione, chi lo deve far succedere, lo Spirito Santo. Il modo in cui succede lo dice dal versetto 10c al 13, e Paolo in questi versetti apre una finestra al processo di rivelazione delle cose di Dio ai credenti per mezzo dello Spirito. Dice il versetto 10, la terza parte: lo Spirito scruta ogni cosa o investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Questo investigare non è come per imparare qualcosa che non si conosceva prima, investigare nel senso di conoscere perfettamente ogni angolo, potremmo dire, della persona di Dio. Infatti lo dice, anche le profondità di Dio. Questo porta una persona che è interessata alla conoscenza profonda e misteriosa a dire wow, lo Spirito Santo. L'immagine che forse può venire in mente quando aleggiava sulla faccia della terra e lui copriva, lo stesso fa con la persona stessa di Dio. Poi ci dà una metafora, un'immagine, dice: chi tra l'uomo conosce le cose dell'uomo se non lo spirito dell'uomo che è in lui? Cioè, solo l'uomo può conoscere le proprie vere motivazioni, veri sentimenti, veri pensieri del suo essere interiore. E a meno che lui o lei decida di rivelarlo, ogni persona è un mistero. Giusto? Solo quando lui ti dice, o lei ti dice, le vere motivazioni. Quante volte le nostre mogli ci devono chiedere cosa stai pensando veramente? Poi nella relazione di Paolo e Chiara la conversazione va fino a lungo, fino alla notte tarda. Cosa stai pensando veramente? Parlavamo l'altro giorno di questo. Lo Spirito conosce le cose di Dio. Solo Lui sa, lo Spirito sa veramente le cose di Dio. E noi, cari fratelli e sorelle, abbiamo questo stesso Spirito che ce l'insegna, perché dimora in noi. Il modo in cui succede questa rivelazione, importante poi sottolineare anche questa prossima parte, quando Paolo dice: noi ne parliamo, parola, frasi obiettive, vere frasi che contengono senso e contenuto, cioè la Bibbia. Noi ne parliamo con parole, non è un misticismo scatenato dove non vogliamo fare altro se non abbandonare la facoltà di ragionare. No, Paolo dice che le cose dello Spirito, loro ne parlano, principalmente gli apostoli, noi quando echeggiamo le parole della Bibbia, noi ne parliamo, dice l'apostolo, adattando parole spirituali a cose spirituali. E il ruolo dello Spirito, abbiamo visto, di confermare quello che la Bibbia dice, qua vediamo proprio la collaborazione tra la parola scritta e, se vogliamo, la parola trasmessa attraverso la rivelazione interiore. E Efesini 5:3, Paolo, parlando degli apostoli, dice: ai figli degli uomini non fu concesso di conoscere questo mistero, come ora per mezzo dello Spirito è stato rivelato ai santi apostoli e profeti di lui. Loro sono gli uomini alla quale la verità della Bibbia, il pensiero di Dio, è stato rivelato. Lo Spirito ha scrutato le profondità di Dio, e questa profondità di Dio, il cuore di Dio, il proposito di Dio, incentrato in Cristo Gesù nella sua croce, viene messa giù sulla carta quando Paolo e gli apostoli prendono la loro penna, hanno preso la loro penna e hanno scritto queste parole. Sono parole spirituali, cioè parole che loro hanno ricevuto dall'insegnamento dello Spirito, però trovano un riscontro nell'anima di ogni credente, adattando parole spirituali a cose spirituali. E la parola di Dio esterna trova sintonia perfetta con la rivelazione di Dio nell'anima del credente. Salmo 42:7 dice: come un abisso chiama un altro abisso. Così funziona. La parola esterna chiama la parola interna e c'è la conferma di quello che Dio ha rivelato. Per concludere la terza parte, vediamo che la vera sapienza impatta le persone in due modi, o crea, o meglio ancora, ci sono due reazioni a questa sapienza, dal 14 al 16. Come ricevuto questa sapienza? Paolo l'ha spiegato. La vera sapienza delle profondità di Dio arriva alle persone in questo processo di illuminazione. E poi in questa prossima frase dice: noi, adattando parole spirituali a cose spirituali, noi ne parliamo, versetto 13, noi ne parliamo. Questo echeggia quello che abbiamo visto nel capitolo prima, quando Paolo disse: quando venni da voi non venni ad annunziarvi il mistero di Dio con eccellenza di parole o di sapienza, come voi lo intendete, poiché mi proposi di non sapere altro che Cristo e Lui crocifisso. Echeggiando quelle parole, Paolo dice: noi ne parliamo. Paolo dice della rivelazione che lui ha ricevuto in primis, quando per la prima volta lo Spirito gli consegnò la materia che lui avrebbe dovuto mettere sulla carta. Noi ne parliamo, a questo si riferisce, e noi possiamo dirlo soltanto in tanto e in quanto echeggiamo la parola di Dio. Ne parliamo, non parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo. E quale effetto ha? Paolo dice che nell'uomo lasciato a sé nella sua condizione naturale, non accompagnato dalla rivelazione dello Spirito, ha un effetto, e nell'uomo spirituale ha un altro effetto. Qual è l'effetto nell'uomo sprovvisto dall'aiuto di Dio, dalla rivelazione e dell'illuminazione di Dio? Che risultato ha? Beh, due, dice qua: non riceve le cose dello Spirito di Dio e non le può conoscere. L'uomo naturale non può conoscere. Paolo dice a noi, versetto 12, a noi, a una certa classe di persone, Dio le ha rivelate per mezzo dello Spirito. Sono visti per quello che sono, la vera sapienza di Dio, ma per altri appaiono come tanta pazzia, spazzatura. Non le riceve, lo sai bene, lo sai bene. Quante volte hai cercato di trasmettere la sapienza di Dio, la storia dietro la storia. Guarda, tu pensi che la vita consiste in andare al lavoro e fare soldi, ma la vera vita consiste in un Dio santo che sta per punire il peccato dell'uomo. E a meno che tu ti affidi alla croce di Cristo, tu perirai. Che stai dicendo? Lasciami stare, devo andare a pagare le bollette. Non le riceve. Non le riceve, lo sappiamo. Ma poi aggiunge questo: non le può conoscere. Non le può. È una frase di incapacità. non ha l'attrezzatura spirituale per poter comprenderlo, per poter conoscerlo. Non è incredibile l'arroganza dell'uomo. Pensa di poter di testa sua decidere come, quando e perché comprendere Dio e come deciderà lui di arrivare a lui, a questo Dio inapprociabile. Non è arrogante. L'uomo non vuole soltanto creare il suo modo di arrivare a Dio, ma vuole addirittura creare un'immagine di Dio come lui vuole. Che arroganza da parte dell'uomo. Io arriverò a modo mio, dice l'uomo. Ma non funziona così. Non funziona così. La persona che non ha la rivelazione, l'aiuto dello Spirito Santo, non può conoscere. Gesù lo dice in Luca 10:21. Io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelati ai piccoli. Perché hai fatto così, Dio? Gesù dice, perché così ti è piaciuto. Così ti è piaciuto. Ma qualcuno potrebbe dire, non crea questo un'elite spirituale? Non crea questo una classe che ha tutte le ragioni per sentirsi superiori? E la risposta è no, assolutamente. Il risultato che ha è questo, che la rivelazione della sapienza di Dio dipende da Dio e non dall'uomo. Dio è colui che fa ogni cosa secondo il suo parere. Ogni cosa è nelle sue mani. L'uomo naturale non le può conoscere. L'uomo spirituale sarebbe colui che, secondo il versetto 12, abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio per conoscere le cose che Dio ha donate. Questo è l'uomo spirituale. Poi il versetto 15 dice, l'uomo spirituale giudica ogni cosa. Gli è stata data la sapienza per vedere la vera storia dietro la storia. Perciò è in grado di fare un giudizio ogni cosa in base a quella storia, in base alla vera storia di Dio. Sembra una cosa abbastanza azzardata dire che possiamo giudicare ogni cosa, ma l'unica ragione per cui Paolo può dire che noi possiamo giudicare ogni cosa è perché vediamo le cose come Dio ce le ha fatte vedere. Vediamo come stanno veramente le cose. Quando vediamo una persona che agisce male, preghiamo, Signore, povero peccatore. Quando vediamo delle situazioni che sembrano andare a rotoli, diciamo, questa è la conseguenza del peccato. Chi ragionerebbe così? Solo la persona che ha ricevuto la sapienza di come stanno le cose veramente. Solo Dio può dare questa sapienza, ciò che è giusto, ciò che è sbagliato, agli occhi di Dio, secondo la sua prospettiva. E Paolo dice, e noi abbiamo ricevuto lo Spirito che viene da Dio, e non solo, ma abbiamo la mente di Cristo. La mente di Cristo. Un altro punto importante è che qui vediamo che ci sono solo due classi di persone, non tre, non quattro. Sarà soprattutto importante nella prossima sezione, alcuni vorrebbero cercare di creare una terza classe, credenti carnali, che in un secondo momento possono scegliere di essere spirituali o meno, credenti che sono salvi, ma che ancora non hanno fatto Gesù il Signore. Infatti non è neanche necessario farlo Signore, perché si può fare perfettamente il credente disubbidiente e non è così importante. Questo è quello che in tanti posti viene insegnato, ma non lo permette queste due categorie dell'Apostolo Paolo, due tipi di persone, l'uomo naturale, l'uomo spirituale, in cui dimora lo Spirito, la persona che ha la mente di Cristo, e credimi, se hai la mente di Cristo, odierai il peccato, non amerai il peccato. E se tu ami il peccato, allora tu non hai la mente di Cristo. È così semplice. Due classi di persone. Un'ultima parola di incoraggiamento. Per noi forse è utile riflettere su come ci incoraggia questo brano. Non devo dirvelo, viviamo in tempi difficili. I tempi sono difficili e ci sentiamo a volte come Nemia, in mezzo a quelle rovine a Gerusalemme, guardiamo a destra, rovine, sinistra, rovine, famiglie, chiese, vite, matrimoni, relazioni, tutto a rotoli. Come sopravvivrai? Come ce la farai tu a non essere un'altra statistica? Come farai che il tuo matrimonio non sarà un'altra statistica del divorzio, fallimento pastorale, di chiesa? Sai come puoi incoraggiarti? Ricordati della storia dietro la storia. Ricordati che la vera storia non è quello che sembra, non è quello che colpisce l'occhio. La vera storia è che c'è una battaglia tra la discendenza del serpente e il Messia. E che questa storia che noi stiamo vivendo è il conflitto più grande che potrebbe mai essere immaginato. Non è quella persona, non è quella situazione, non è quel fallimento, non è quella prova, è l'altra storia. In questa storia, quella che conta, Dio ha deciso di renderti partecipe per la sua gloria e la vittoria è già garantita. La vittoria è già nostra. Ce la puoi fare. Ce la possiamo fare. Possiamo rimanere in piedi fino all'ultimo giorno e dire come Paolo: ho finito la corsa. Forse ho solo finito la corsa, ma non è poco. Forse non ho raggiunto chissà quale livello di successo come mi avevo preposto prima, però sono arrivato. Ce la possiamo fare. Se manteniamo gli occhi fissi della fede sull'autore e il consumatore, autore vuol dire lo scrittore, colui che ha scritto la storia della nostra salvezza. Così ricordiamoci la sapienza della quale siamo stati resi partecipi, coraggiamoci, fortifichiamo la nostra fede guardando colui che, come ha iniziato un qualcosa, lo porterà a termine. Caro Padre, grazie per questa mattina in cui la parola ci ha spiegato diversi concetti, concetti alti, concetti fuori della nostra portata, fuori della mia portata. Però, Signore, noi vogliamo credere che attraverso la predicazione e l'opera nascosta, invisibile del Tuo Spirito Santo, ci sarà un buon risultato nella Tua Chiesa. Grazie, ti consegniamo le nostre vite nel nome di Gesù. Amen. Buona settimana.